Bentrovati dunque all'interno dello spazio riservato ad Altaforte Edizioni qui su Radio Bandiera Nera, quindi andiamo ad occuparci di editoria, in particolare di libri. Lo facciamo quest'oggi con uno scrittore, con un autore davvero molto particolare. Vi anticipo che entriamo a tutti gli effetti a parlare di un tema di strettissima attualità. Parliamo di energia, lo facciamo con Giampiero Gioeme. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, ben trovato qui su Radio Bandiera Nera. Allora, quest'oggi con te parleremo naturalmente della tua ultima fatica, La guerra dell'energia, si chiama il tuo ultimo libro. Il sottotitolo tra l'altro è molto simpatico: Tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà, edito appunto da Altaforte Edizioni. Allora, Giampiero, quando si parla di energia davvero si va a toccare un universo che è vastissimo, perché davvero ci sarebbe tantissimo da parlare di energia. Tu innanzitutto di che cosa sei andato ad occuparti, quali temi hai toccato all'interno di questo libro?
Guarda, io ho toccato il tema appunto delle nuove dinamiche che si stanno prospettando, che si sono in parte già realizzate nel sistema energetico mondiale, quindi nella guerra dell'energia che attualmente è tra... Allora, consideriamo l'energia in questo momento, almeno nel libro è stata suddivisa per cercare di semplificare un modello estremamente complesso in due grandi mondi: il mondo delle energie fossili e il mondo delle energie rinnovabili. Quindi la guerra dell'energia è la guerra all'interno del mondo dell'esercito delle fonti fossili, tra le diverse fonti fossili e i patronati esistenti all'interno di quel mondo, e allo stesso modo nel mondo delle energie rinnovabili, tra le diverse fonti di energie rinnovabili, e poi soprattutto in vista di questa che si chiama transizione energetica, della progressiva crescita delle energie rinnovabili a danno delle energie fossili. Quindi è un mondo in grandissima mutazione, sono fortemente mutevoli i domini all'interno delle rinnovabili e i domini all'interno delle fossili. Considera che ad esempio solo pochi anni fa la quota delle rinnovabili nel sistema energetico italiano era poco più del 6%, adesso siamo già al 20% con prospettive di forti crescite nel mix energetico. Sì. E considera che è molto cambiato anche nell'area delle fossili l'equilibrio di potere, per esempio nei detentori del petrolio o nei detentori del gas, no? Con un'ascesa fortissima da parte degli Stati Uniti sia nel petrolio che nel gas. Tutto questo evidentemente ha un'importanza strategica enorme sia a livello sistemico globale che a livello sistemico locale nazionale, per il fatto che è grazie all'energia che il sistema industriale e il sistema civile si muove, no? Quindi chi detiene l'energia, chi detiene le dinamiche dell'energia, indubbiamente controlla gran parte dello sviluppo mondiale.
Sì,
quindi
sì.
Ecco perché guerra dell'energia, no? Che è un titolo forte, la competizione oggi è fortissima, basta che tu pensi a quello che è stato che è ancora la guerra dei prezzi in questi giorni sul petrolio, no? Tra tre grandi attori detentori del petrolio che sono Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita. Questa guerra, definendo il prezzo del petrolio, definirà l'asset più importante per la ripresa post-emergenza,
sì,
no? Perché il mondo poi si muoverà in quel senso.
Certo. Giampiero, dopo questa breve panoramica che ci hai fatto, la domanda che mi sorge spontanea farti è: che cosa ti ha spinto appunto a scrivere questo libro, questo saggio, che comunque insomma è anche bello corposo, parliamo di 312 pagine, ecco, che cosa ti ha spinto, ma soprattutto per chi non ti conoscesse, per chi non sa chi sei, non sa quelle che sono appunto le tue competenze, conoscenze, chi sei e quindi perché è importante anche leggere questo tuo libro proprio per andare alla scoperta di tutte queste informazioni che tu hai trovato.
Allora, prima mi presento brevemente, meglio presento quello che ho fatto e quello che faccio. Io sono docente universitario di economia dell'ambiente e del territorio, sono consigliere scientifico del Polo della Mobilità Sostenibile dell'Università La Sapienza, sono consigliere direttivo dell'ISES, che è l'Istituto di Studi sull'Energia Solare, sono consigliere di amministrazione del Polo Universitario Grossetano. E da sempre mi sono occupato delle innovazioni nel settore energetico ambientale, no? Quindi mi occupo da sempre di innovazione e da tanti anni di innovazione in ambito energetico ambientale nelle due grandi aree che possiamo suddividere in area della mobilità e area stazionaria. Stazionaria significa quella grande rivoluzione che in questo momento è in atto di creazione di quella che si chiama generazione distribuita, ovvero la possibilità di uscire dalle reti tradizionali elettriche ed entrare in isole, off grid, fuori rete, che sono costituite da fotovoltaico, inverter e sistemi di accumulo, che è un grande cambiamento in Italia, in alcune aree, in Germania molto sviluppato, che consente evidentemente un'autonomia energetica. E nella mobilità mi sono occupato per molti anni e mi continuo ad occupare di quelle che sono le possibilità per nuovi modelli di automotive, quindi macchine elettriche, moto elettriche, biciclette con la pedalata assistita. Tutta questa mia analisi mi ha portato e mi porta a una sintesi che è questa: maggiori sono le possibilità di autonomia energetica per un sistema paese, maggiore è la sovranità che quel paese ha. No, questa è la tesi di fondo. Quindi maggiore il mix energetico prodotto e realizzato in Italia dalle rinnovabili o dal nucleare, che però non si può fare dalle rinnovabili, minore sarà l'importo che noi dobbiamo pagare e il prezzo politico che noi dobbiamo pagare per acquisire fonti che non abbiamo, che sono gas, petrolio e carbone. Quindi in tutto questo grande cambiamento che le tecnologie consentono, esiste oggi una grande opportunità per un sistema come quello italiano, che è fortemente debitore di fonti fossili, che è quello di aumentare la sua autonomia e quindi la sua sovranità energetica.
Questo è il ballo degli ipocriti, dei vili, degli ignavi, delle pecore mediocri, dei moderni e nuovi schiavi. Schiavo del tuo look, di Facebook e di Beautiful con Brooke, l'America in TV, MTV, pay per view, che apparire, consumare, desideri da esaudire, dei prodotti made in Cina, tra Bayer aspirina, Fico, Pharmatech, Trastron, come palle da ping pong, un po' di qua, un po' di là, schiavo della libertà. Che illusioni dell'eco della mattina, del petrolio alla benzina, della banca che stronzina e l'Europa pecorina. Tre civette sul comò, ho lunato Dio, il Messia ci salverà, schiavo della libertà. artisti, pausa per pubblicità, schiavo della libertà.
Con noi al telefono abbiamo Gianpiero Gioimè, stiamo presentando la sua ultima, diciamo così tra virgolette, no? Insomma, fatica letteraria, La guerra dell'energia, tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà, edito appunto da Altaforte Edizioni. Allora Gianpiero, prima ti ho fatto fare anche una piccola tua presentazione, ma anche perché credo che soprattutto insomma in questi ultimi anni sia sempre fondamentale anche poi comunicare che chi scrive insomma questi libri sono anche appunto persone titolate ed esperte del settore, quale appunto anche tu prima ci dicevi appunto essere. E nella giornata di martedì è uscita una tua intervista all'interno di quello che è il portale del Primato Nazionale. Devo dire che all'interno di questa intervista avete toccato davvero tantissimi punti, restando però appunto in tema di un'energia in particolare che anche tu hai toccato lievemente, insomma in maniera abbastanza larga poco fa, ovvero quella nucleare. Mi verrebbe da cogliere un attimino un po' l'assist, tornando ad esempio a parlare di Chernobyl, di quanto appunto insomma anche accaduto a Chernobyl, visto che proprio insomma in questi giorni stiamo tornando a parlarne per un incendio appunto che è scoppiato proprio nei dintorni dell'abitato di Pripyat. Il discorso dell'energia nucleare, com'è che lo dobbiamo vedere? È un rischio? Può essere un bene?
Guarda, il nostro paese era negli anni 60 e parte degli anni 70 la terza potenza mondiale per la produzione di energia nucleare. Sì. Aveva diciamo il peso energetico degli acquisti era pari al 50% della nostra diciamo importazione, perché avevamo una buona base anche di nucleare, oltre ad essere sempre stati molto forti nell'idroelettrico. Mm-hmm. E tutto questo, quindi una filiera nucleare importante fatta di manager, di tecnologie, di facoltà di ingegneria nucleare, di specializzazione in ingegneria nucleare, tutto questo ci dava una grande forza e una grande possibilità di dialogare, se non altro con i grossi fornitori di fossili, di energia fossile, in maniera un po' più consistente. Nel 1987 c'è stato questo famoso referendum no nukes.
Sì.
Questo famoso referendum no nukes, che ha visto una vittoria del no, ha decretato di fatto una prima fase di chiusura. Questa prima fase di chiusura, poi definitivamente sancita nel 2011, dopo Fukushima,
sì,
l'altro referendum,
sì,
ha determinato che la scomparsa di fatto o la diaspora dei nostri ingegneri nucleari e dei nostri manager nucleari, che sono andati ovunque nel mondo o in altri settori, e comunque lo sfaldamento di una forza che questo paese aveva e che garantiva non tutta ma una certa autonomia e sovranità. Quindi il rischio del nucleare, che è un rischio calcolato e controllato, esiste anche evidentemente per le centrali che sono in Francia e in Slovenia, dalle quali noi acquistiamo energia nucleare, sì, pari circa al 12% del fabbisogno elettrico italiano, no?
Mm-hmm, sì.
Quindi, se noi pensiamo al rischio, dobbiamo pensare anche a tutte le tante centrali nucleari che sono ai nostri confini, evidentemente.
Sì.
Non puoi pensare solo a, perché poi l'aria non è che si ferma al confine.
Certo.
Quindi chiaramente i due referendum che hanno sancito in maniera molto forte lo smantellamento del nucleare italiano, non hanno sicuramente sancito la fine dell'acquisto di energia nucleare dalla Francia e dalla Slovenia, ed hanno sicuramente aumentato la nostra dipendenza dalle fonti fossili. Questo è stato il risultato.
Mm-hmm, sì.
Il risultato è stato una nostra minore sovranità energetica e maggiore dipendenza dal mondo delle energie fossili. Quindi il rischio esiste naturalmente, ma sono rischi che sono stracalcolati. Adesso in questo momento tutti i paesi stanno continuando a investire nel nucleare, no? Gli Stati Uniti, che sono un paese leader leader nel petrolio, leader nel gas e secondo al mondo nelle energie rinnovabili, continua a fare forti investimenti nel nucleare e sta realizzando centrali di piccole dimensioni, che è la nuova tendenza. È chiaro che i rischi ci sono, ma sono rischi che mi sembra anche dalla casistica, sebbene quella del nucleare, c'erano il Fukushima in particolare, siano terrificanti i risultati, ma non è che voglio dire lo sversamento del petrolio nel Golfo del Messico o i danni causati dalle fonti fossili agli apparati respiratori dei cittadini siano poi non so se sono dei rischi che vengono molto facilmente controllati nelle centrali di nuova generazione, che chiaramente sono sotto controllo. Di fatto, però, per quanto riguarda il nostro paese, credo che dopo due referendum e soprattutto dopo aver smantellato gran parte e tutta, direi, la sistemistica nucleare, è difficile, ma non è difficile solo politicamente, è difficile anche economicamente e dal punto di vista tecnologico riavviare un processo di questo tipo. L'unica cosa che possiamo fare è partecipare ai progetti di nucleare di nuova generazione che si stanno facendo nel mondo, ma ho paura che il percorso possa essere piuttosto complesso, no? Quello
Piuttosto in salita. Una domanda che mi viene spontanea: hai citato alcuni paesi che insomma anche negli ultimi anni hanno investito molto nel nucleare. Dall'altra parte però, guardando anche non tanto lontano da casa nostra, quindi da quelli che sono i nostri confini, se non erro l'anno scorso la Svizzera ha detto stop al nucleare. È corretto?
No, correttissimo. Sì, ma sai, ogni paese fa giustamente delle scelte che vengono fatte alla luce di quello che è proprio fabbisogno energetico. Diciamo, Svizzera è un piccolo paese, sostanzialmente sì. Non ha una domanda energetica paragonabile a quella italiana, francese o tedesca. No?
Certo,
quindi
certo.
Sono paesi piuttosto piccoli che per varie ragioni possono preferire, ma sai, c'è anche una ragione di costo. Oggi sicuramente le rinnovabili, ovvero l'eolico e il fotovoltaico soprattutto, possono consentire l'autonomia energetica a costi molto ridotti. Frequentemente dipende da quello che è il tuo progetto. Voglio dire, se il progetto di un paese è quello di aumentare l'autonomia energetica e quindi la sovranità energetica, oggi la via di una forte crescita nelle energie rinnovabili, eolico e fotovoltaico, è assolutamente una via interessante da questo punto di vista, perché fa diminuire la dipendenza dall'importazione di fossili e, se seguita, questo è importante, dalla nascita di una filiera industriale nazionale, comporta una forza tecnologica, no? Perché lo spostamento grosso che c'è nel paradigma è che mentre nelle fonti fossili chi comanda è chi ha il giacimento e chi ha la logistica,
sì.
Quindi il trasporto, per quanto riguarda le fonti rinnovabili chi comanda è chi ha la tecnologia in grado di recepire le fonti e distribuirle, immagazzinare e distribuirle, quindi cambia, no? Quindi in un conto tu hai un giacimento, nell'altro hai un flusso che devi avere la capacità di intercettare. Quindi se a fronte di una capacità ricevente, no? Di una forte domanda di rinnovabili che l'Italia ha, l'Italia è il quinto paese al mondo e il secondo in Europa, crei anche un'industria, crei anche una filiera, crei anche una tecnologia propria e non compri solo da tedeschi, cinesi e americani come è successo in Italia, certo, sì. A quel punto tu hai creato un settore industriale ed hai una leadership di fatto soprattutto fatta di brevetti e innovazioni.
Sì.
Quello è un disegno, diciamo, percorribile, senza ovviamente dimenticare nel mondo, diciamo, italiano di una sovranità nazionale per l'energia, ovviamente il mantenimento dei flussi di gas e petrolio, no? Perché non è... Io tengo a dire che le rinnovabili non sono sostitutive, sono integrative dell'offerta, cioè integrano un'offerta.
Giampiero, allora restiamo proprio sul tema delle rinnovabili, perché in realtà lo abbiamo visto anche in Italia proprio in questi ultimi anni, abbiamo visto sorgere appunto, no, pale eoliche, abbiamo visto sempre più pannelli fotovoltaici e, insomma, abbiamo visto che c'è anche una volontà da parte di quello che è il nostro paese di arrivare a poter sfruttare e utilizzare proprio quelle che sono queste energie rinnovabili. Che cosa manca però allora ancora per renderci, poi per farci rendere a tutti gli effetti, insomma, un paese autonomo dal punto di vista energetico?
Guarda, noi non, diciamo, le prospettive non sono di autonomia ma di minore dipendenza. Noi possiamo sicuramente far crescere ancora di più la quota delle rinnovabili nel settore elettrico, e considera Considera l'energia, la puoi dividere per facilità in due funzioni d'uso, uno l'elettrico e l'altro il termico.
Sì.
Per quanto riguarda l'elettrico, quindi l'energia elettrica, considera che ad agosto quasi tutta l'energia, quando c'è la massima radiazione, viene da fonti rinnovabili, che a loro volta sono suddivise in sole, eolico, idroelettrico e poi c'è la geotermia. Però diciamo che quelle veramente rinnovabili, perché dove non puoi crescere molto sull'idroelettrico, puoi crescere molto nel solare e nell'eolico. Puoi crescere molto nell'elettrico, quindi diffondendo sempre di più le tecnologie di energie rinnovabili e arrivare adesso hai già una quota molto alta nell'elettrico. Lo sfondamento sul termico è molto più complesso perché il termico è dato da calore e da mobilità. Per crescere nel mondo della mobilità dovresti procedere a una sostituzione delle macchine a diesel con macchine elettriche e non è così semplice, tant'è vero che la penetrazione delle macchine elettriche è molto bassa in questo momento in Italia.
Ma questo
Quindi,
lo possiamo comunque giustificare come ancora una guerra, diciamo così, no? Di chi deve avere il dominio, in questo caso da parte di chi possiede il petrolio che rischierebbe di andare a perderci troppo? È corretta questa giustificazione che si può trovare anche nella difficoltà di far prendere piede all'elettrico?
Guarda, in realtà, allora, chi detiene il petrolio detiene anche, perché diciamo le grandi potenze strategiche, no? Hanno sia il gas, il petrolio, il nucleare, il carbone, le rinnovabili, hanno tutto. Tutto. E gli investimenti vengono fatti su tutto, è il caso ovviamente degli Stati Uniti in particolare e parzialmente della Russia e anche dei paesi arabi che stanno investendo tantissimo nelle rinnovabili, cioè i paesi arabi, no? Grandi produttori di petrolio, stanno investendo tantissimo nelle rinnovabili. Diciamo che l'evoluzione dell'auto elettrica è un'evoluzione, parlando quindi di una grossa parte, perché il 30% dei consumi energetici, 20, 28, 30%, è dato dalla mobilità. Quindi aerei, navi, auto, pullman, motorini, insomma, è un mondo che consuma enormemente oil. Quindi gran parte della domanda è data da questo settore. Ora, le più grandi imprese dell'automotive, quindi seguendo il caso Tesla, si stanno buttando anche sull'elettrico, ibrido o full electric, vedi BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota e tante altre. Questo perché l'elettrico non è soltanto una sostituzione ecologica, ma è una necessità imprenditoriale, cioè con l'auto elettrica creo un nuovo prodotto che va a sostituire un prodotto molto maturo, okay? E quindi è un fatto di innovazione industriale. Quanto questo possa entrare sul mercato è sostanzialmente una questione di prezzo. Nel senso, se l'auto elettrica e se ci sono tante possibilità di ricaricarla, quindi tante colonnine elettriche, magari cresce di più. Infatti sta crescendo enormemente. Dove crescerà moltissimo è la Cina, che è il paese che ha investito di più in questo settore della mobilità elettrica. Primo per grossi problemi di inquinamento ambientale nelle grandi metropoli cinesi, secondo perché effettivamente ora controllano tutta la filiera, nel senso sono i proprietari delle miniere, delle materie prime per fare le batterie in Africa. Hanno forse la più grande azienda mondiale che si chiama CATL di batterie e hanno un programma per la produzione e realizzazione dell'obiettivo di 20 milioni di macchine elettriche entro quest'anno. No, non so se ci riuscirà. Però la Cina sta guidando molto questo cambiamento perché evidentemente gli conviene essendo proprietaria delle tecnologie e delle materie prime. Quindi è un discorso sia sicuramente più lento dell'energia elettrica, ma anche in quel settore ci saranno degli spostamenti. Le resistenze da parte, diciamo, dei petrolieri sicuramente ci sono, ma i petrolieri, Eni stessa è entrata pesantemente nel settore dell'energia rinnovabile, perché il fatto fondamentale che bisogna capire, e c'era un vecchio saggio degli anni 60 su questo tema, è che i grandi fornitori di energia non sono grandi fornitori di petrolio, sono grandi fornitori di energia. Il che significa che l'energia per loro può venire da qualsiasi parte, no? Nel senso, se io in una distributore di benzina, vecchio distributore di benzina dell'Eni, ci metto anche una pompa che dà energia elettrica alle macchine, guadagno lo stesso. Quindi non so se cioè i più grandi in questo momento quelli che stanno trainando il grande cambiamento, la grande cosiddetta grande transizione, sono i grandi attori di sempre in Italia, Enel, Eni, che continuano, hanno semplicemente sostituiscono una tecnologia per una funzione d'uso, che è l'elettricità, il calore e la mobilità.
Si adeguano, quindi, di conseguenza.
Si adeguano.
sempre sintonizzati su Radio Bandiera Nera all'interno dello spazio riservato ad Altaforte Edizioni. Siamo in compagnia di Gianpiero Gioime, ci sta presentando il suo ultimo libro, La guerra dell'energia, tutto ciò che Greta Thunberg non vi e non ti racconterà. Ben 312 pagine di libro edito proprio da Altaforte Edizioni. Allora, Gianpiero, poco fa ci hai fatto un attimino, insomma, un po' una panoramica, no? Di quelle anche che sono le superpotenze che già, insomma, stanno guardando le energie rinnovabili, in particolare all'elettrico. Ci avevi fatto l'esempio della Cina. Dall'altra parte però abbiamo anche tanti altri paesi che sicuramente, insomma, seguiranno a ruota, come già stanno facendo appunto, no? Gli Stati Uniti, piuttosto che anche gli Emirati Arabi. Ci avevi posto anche il loro esempio. Quindi ci dobbiamo attendere una nuova guerra dell'energia, così come c'è stata per il petrolio, anche adesso per queste energie rinnovabili? Cioè, ci sarà una nuova guerra tra queste superpotenze?
Guarda, la guerra tra queste superpotenze in particolare è una guerra basata sulla proprietà della materia prima e sulle innovazioni tecnologiche. Quindi proprietà della materia prima significa andare a conquistare i giacimenti di materie prime che sono soprattutto in Africa.
Sì.
E questi sono stati già ampiamente conquistati sostanzialmente da Cina, che ha fatto grossi investimenti pubblici in Africa, e dagli Stati Uniti, che hanno fatto a loro volta grossi investimenti pubblici in Africa. Sì. E i giacimenti quindi sono stati in gran parte, parlo di litio, terre rare, cadmio, cioè tutte materie, nickel, che servono alla produzione di componenti. Quindi devi controllare l'inizio della catena del valore. Il controllo dell'inizio della catena del valore si ha controllando la fonte, esattamente come un giacimento petrolifero, che cambia molto.
Sì.
Quindi è su quella partita lì Italia ed Europa, quindi diciamo il vecchio Occidente,
sì,
non c'è spazio, sono state prese da Cina e Stati Uniti in Africa. Okay?
Sì.
Poi c'hai l'altra partita sulla quale giochi molto, l'altra parte della catena del valore, che è data dalle tecnologie e dai componenti.
Mm-hmm.
Vero? Posso fare vari esempi, però te li sintetizzo su.
Sì.
Pannelli fotovoltaici, inverter e batterie.
Sì.
Che sono una catena, diciamo, per lo stazionario, anche per il mobile. Su questa parte qui la Cina è molto avanti, perché c'ha, come ti dicevo prima, la più importante azienda di batterie mondiale, la più grande, c'ha tanti centri di ricerca che stanno sviluppando queste tecnologie, ha facilità di applicazione, perché ha una linea di comando molto semplificata rispetto a quella occidentale, quindi decide una cosa e viene realizzata. Diciamo che sono molto avanti in questi settori. L'altra area di fortissimo peso strategico nelle tecnologie è dato da Giappone e Corea, no?
Sì.
Cito ovviamente Panasonic, Toyota, Samsung per la Corea, cioè ci sono grandi aziende che da anni stanno lavorando su questo, quindi abbiamo un mondo molto orientale, no?
Sì.
Se definiamo il Giappone Oriente, no?
Certo.
Però molto orientale. Dopodiché c'è un'altra area che sta investendo tanto, e quest'area sono gli Stati Uniti, dove abbiamo una filiera, anche se ovviamente per gli Stati Uniti petrolio, gas e nucleare sono prioritari, ma evidentemente la potenza imperiale più dominante, quindi deve avere tutte le energie, e poi chiaramente sta lavorando moltissimo sulle rinnovabili e c'ha un suo uomo di punta, una sua compagnia di punta, che è Tesla, che sta lavorando tanto su questo.
Sì.
Ma in l'Europa sì. E l'Italia sono in una situazione di marginalizzazione tecnologica in qualche modo, se non piccoli spunti dati dai tedeschi con Daimler che hanno creato una gigafactory, ma soprattutto stanno puntando su quanto sono green, quindi quanto saranno gli altri paesi europei acquirenti di questi modelli.
Sì. Ma lì è perché siamo arrivati noi in ritardo e non ci siamo accorti in tempo, quindi non siamo riusciti a cavalcare l'onda, o proprio perché quando hanno cominciato a prendere piede queste cose non c'era l'interesse da parte, chiamiamola così, dell'Europa occidentale?
Allora, l'Europa occidentale, innanzitutto faccio il caso della Francia, gli bastava e avanzava il nucleare che hanno, no?
Sì.
Quindi non hanno fatto grossi sforzi. Chi ha fatto un grosso sforzo è stata Danimarca con l'eolico, che ha investito molto sull'eolico, la stessa cosa ha fatto la Germania del Nord e Germania del Sud col fotovoltaico. L'Italia ha lavorato molto sul fotovoltaico quando c'era il conto energia, però come acquirente. Cioè non c'è stata, parallelamente alla spinta della domanda, che è stato il conto energia mi sembra nel 2007, che ha spinto a comprare pannelli, non c'è stata nello stesso modo una politica industriale volta alla nascita di un settore industriale.
Quindi alla produzione vera e propria.
La produzione. Cioè, adesso la battaglia della sovranità energetica è data, come ti dicevo, dalla produzione di tecnologie.
Sì.
Quindi o produci tecnologie o le devi comprare. Mm-mm. E quindi, di fatto, se tu non ti metti a produrre energia, trasformi una dipendenza, che è quella del petrolio, in un'altra dipendenza, anzi non la trasformi, l'aggiungi.
Sì.
Aggiungi la dipendenza dagli acquisti del petrolio alla dipendenza dagli acquisti di tecnologie.
Mm-mm.
E questo è un po' un problema, no? Perché tu hai qui, e questo te lo dico da universitario, hai qui fior fiore di dottorati in queste tecnologie che purtroppo vanno a lavorare all'estero. Ti faccio un esempio di perdita grave di sovranità. Noi avevamo la proprietà di una grande azienda produttrice di batterie, che è la Magneti Marelli.
Sì, la storica Magneti Marelli, ce lo ricordiamo.
La storica
sì.
Magneti Marelli, un anno e mezzo fa circa, se non ricordo male, è stata venduta ai giapponesi per scelta della famiglia proprietaria.
Sì.
Ma senza... Allora, quello che purtroppo queste cose, come in tutti i paesi, hanno bisogno di politiche industriali o politiche energetiche. Se tu non hai una politica energetica sistemica, quindi non vedi nel lungo termine e non tracci dei sentieri, in questo caso almeno quello che penso io è quello della sovranità energetica tramite forti investimenti nelle nuove tecnologie energetiche,
sì.
In sintesi, se tu non lo tracci molto bene e poi non trovi le imprese e gli uomini che ti realizzano tutto questo, diventa complicato realizzarlo, no? Non basta dire io sono Green New Deal, io sono Green New Deal e poi devo avere i soldi per comprare batterie fatte dai tedeschi o dai giapponesi, peccato, visto che noi abbiamo gli inventori delle batterie.
Però poi alla fine prendiamo sempre tutto da fuori, alla fine abbiamo smesso un po' di tempo fa, alla fine di produrre tutto in casa.
Esatto, ma gli altri no, l'altra parte d'Occidente non ha smesso. Capito? Cioè non hanno smesso gli altri.
Ma infatti a questo punto, cioè, noi com'è che possiamo anche solo pensare o immaginare di poter tornare allora ad essere sovrani? Perché insomma sembra che qui le cose vanno comunque ad un ritmo che è sempre più veloce, e più va avanti il tempo e più alla fine ce ne dovremo stare con le mani in mano, perché non saremo mai competitivi neanche a momenti, no?
Ma guarda, ti posso fare un sacco di esempi anche sulle fossili, però diciamo fermandoci sul... perché è chiaro che se tu hai un paese dove hai raggiunto un po' di autonomia energetica con una piccola, di fatto rispetto parlo di gas, al Nord Stream hai la TAP, che è una piccola diramazione di un gasdotto, e per fare 8 chilometri a terra di questo gasdotto ci hai messo una vita, hai passato un sacco di problematiche politiche, hai litigato con tutti e poi finalmente riesci a farlo, è chiaro che l'agibilità è complicata, no? È chiaro che se 10 anni fa, perché ormai è tardi, poteva venirti in mente di fare una serie di rigassificatori per il gas liquido e quindi diventare un hub del gas, che forse adesso più del petrolio è importante per il nostro fabbisogno energetico, e se tu avevi i rigassificatori potevi diventare un hub del gas per intera Europa, no? L'Italia sarebbe l'ideale.
Sì, e invece ricordiamo che in una crisi neanche troppo lontana, insomma, abbiamo dovuto, anzi, per fortuna, insomma, abbiamo ricevuto il gas dalla Russia, proprio perché non eravamo autonomi neanche sotto quel punto di vista. Quindi tu ci
Neanche
stai.
sui gasdotti, eppure per fare gasdotti e rigassificatori devi combattere con un mondo molto, molto più articolato di quanto i tempi necessiterebbero, che sono più veloci, no? Quindi, che cosa è successo? I rigassificatori li hanno fatti in Spagna. Quindi le navi non vengono in Italia, ce n'è uno o due di rigassificatori, uno a Livorno, insomma, poca roba, vanno in Spagna, rimettono il gas in questi rigassificatori, poi con i camion partono dalla Spagna. Hai perso un'opportunità ed è un esempio. La stessa cosa, ripeto, sulle rinnovabili, questo paese dovrebbe, secondo me, diventare, oggi ti ripeto il posizionamento, noi siamo il secondo, in certi momenti anche il primo paese europeo per dotazione di fotovoltaico, probabilmente il primo paese europeo per dotazione di idroelettrico. Siamo, per questioni climatiche, meno forti sull'eolico, ma fotovoltaico, idroelettrico, anche mini idroelettrico, siamo molto avanti. Quindi che cosa dovrebbe fare prendere questo dato, quindi seconda o prima potenza mondiale e europea sul fotovoltaico, quinta potenza al mondo per installazione di fotovoltaico, paese ovviamente baciato dalla natura da questo punto di vista, dovrebbe sinceramente andare in maniera molto determinata a creare una filiera universitaria, distrettuale, industriale per la produzione di componenti e tecnologie all'avanguardia in grado di poter intercettare le fonti e distribuirle tramite inverter di nuova generazione, sistemi di accumulo e smart grid per la distribuzione punto punto.
Ma a tuo parere
Questo
c'è
dovrebbe fare.
la volontà di arrivare a fare questo oppure no?
Beh, se io leggo i piani di sviluppo di Enel e di Eni, sicuramente la volontà c'è. Poi l'attuazione diventa più complicata, nel senso che se un nostro laureato in ingegneria a Roma, dopo 6 anni di università e quattro di dottorato, se non trova lavoro perché non ci sono poi aziende in grado di prenderlo e di andare in Germania alla Bosch o in America alla Tesla, il problema, se tu non hai i manager, i tecnici, gli ingegneri, le cose non le fai. Quindi io penso che ci sia la percezione, come d'altra parte indicato anche nel Green New Deal europeo, un po' non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, di andare verso questa direzione. Sottolineo che il resto dell'Europa non è esattamente come, diciamo, con questa diffusione delle decisioni e delle catene decisionali così difficile. Nel senso, in Germania, dove esiste ancora una forte componente automobilistica, faccio l'esempio dell'automotive, le industrie automobilistiche tedesche sono fortemente spinte dal governo e banche ad entrare nel settore dell'elettrico. Stessa cosa in Francia. Insomma,
E noi invece
allora,
abbiamo ancora da risolvere la fuga dei cervelli, poi.
andiamo da risolvere la fuga dei cervelli e soprattutto, prima parlavamo di nucleare, considera che dopo il 1987
Sì.
fu fatto, mi sembra, nell'87 un piano energetico nazionale. Dopo, quello successivo è datato 2011.
Ok, quindi noi siamo rimasti per anni fermi con un piano studiato e messo in atto a partire dall'87, mi pare di capire.
Dall'87, ecco. Esatto. Nel 2011 ne è stato fatto un altro, col governo Monti, mi sembra, e poi è stato fatto un altro con Gentiloni o Renzi, Renzi Calenda, nel 2017, o Gentiloni, non mi ricordo. Comunque è stato fatto... nel 2017, però non era un piano, ma era una linea guida, cioè la strategia energetica nazionale. Uh-huh. Allora, tutto questo ti fa capire che senza un piano di medio-lungo termine, cioè di orizzonte, dove vado, no? La domanda è: voglio o non voglio la sovranità energetica? Uh-huh. Voglio o non voglio creare un'industria energetica nazionale, o mi voglio confinare nel ruolo di cliente?
Sì.
Capito?
Sì.
Io, è molto importante questo, cioè ricreare una forza industriale autonoma, e mentre negli altri settori energetici abbiamo forti difficoltà, perché il prepotere degli altri è molto molto consistente, diciamo è consistente quasi armato.
Sì.
In quest'ambito qui lo puoi fare ancora, lo puoi fare esattamente come lo poteva fare Adriano Olivetti col primo computer, no? O lo potevi fare come Mattei con i primi giacimenti, i primi accordi fatti in Medio Oriente. Hanno fatto una fine piuttosto complessa entrambi, no? Piuttosto
sì,
brutta.
Purtroppo sì.
Questo, oggi c'è questa opportunità, cioè creare posti di lavoro per chi sta in questi settori, creare innovazioni, creare intelligenze e creare bellezze, perché l'altro fatto che noi potremo, mi è stato anche chiesto in vari convegni dove ho partecipato, mi diceva: ma voi perché in Italia, che siete il paese del bello, non pensate anche a fare, oltre delle tecnologie, ma anche delle belle pale fotovoltaiche, dei bei pannelli, no?
Magari.
E questo,
sì,
questo potrebbe essere un altro destino, però è il destino che tu vuoi dare a una cosa. Io penso che l'energia sia il settore sopra il quale poi si irradiano gli altri.
Ma a tuo parere l'Italia ha la volontà di andare verso questa direzione, ovvero quella appunto di tornare ad avere una certa sovranità energetica, oppure è più comodo essere, come dicevi tu prima, clienti? Cioè, anche sul fronte internazionale potrebbe essere appetibile l'Italia come un paese, qualora arrivasse ad avere, a potersi permettere, tra l'altro, anche di poter vendere all'estero la propria energia, potrebbe essere competitiva, oppure gli altri competitor sono troppo forti?
Guarda, l'energia che tu produci con le rinnovabili sostanzialmente la tieni in loco.
Sì, anche perché dicevi era pochissima, no? Dicevi.
No, ma anche se arrivi a un 40%, 50% di produzione energetica rinnovabile, l'energia rinnovabile si consuma in loco, non la puoi trasportare, no? Cioè
sì,
tu produci energia fotovoltaica e la utilizzi nella tua città, quindi
sì,
crei oppure la metti in rete, e più energia rinnovabile metti in rete, minore sarà la tua dipendenza dal gas nel caso dell'elettrico. Io penso, sì, penso che considera che l'Italia è sempre stato un grande cliente di energie fossili.
Sì.
Oggi l'Italia, e direi quasi l'Europa, però l'Italia in particolare, è sempre meno rilevante, perché è chiaro che con la crescita dei paesi asiatici, Cina e India in particolare, per i paesi produttori di greggio e di gas, il cliente più importante diventa la Cina e l'India. Cioè i flussi delle esportazioni da Russia e mondo arabo stanno sempre più orientati verso Oriente. Per motivo molto semplice: là c'è un'industrializzazione che galoppa, e da noi c'è un'industrializzazione, da noi in Occidente e in Italia in particolare, un'industrializzazione sangue.
Sì, sì.
Quindi è chiaro che l'Italia ha sempre meno peso come cliente, ma ciò non toglie che rispetto a prima, no? Però continua a essere un grande cliente, ma noi dobbiamo continuare a comprare, perché non è che puoi sostituire, non è che sostituisci, integri progressivamente con l'offerta delle rinnovabili l'offerta delle fossili, non è che scompare il gas che continuerà a essere determinante, no?
Sì.
Scompare il gas, non scompare neanche il petrolio. Ecco, quello che sicuramente va a diminuire, ed è già diminuito molto anche per legislazioni europee e nazionali, è il carbone, che adesso già pesa, mi sembra, molto poco, il 9%, l'8% del fabbisogno energetico nazionale, continuerà a diminuire. Ora, l'esempio è su una vecchia centrale termoelettrica che prima produceva carbone o a petrolio, poniamo, e che si è deciso di dismettere questa centrale, no?
Sì.
L'idea mia, della quale sono piuttosto convinto, è trasformare questa centrale da produttrice di energia proveniente dal carbone a produttrice di energia proveniente dal sole, e metterci dentro tutte le migliori tecnologie, i migliori tecnici e le più grandi, fanno proprio un laboratorio di fonti rinnovabili, no? Potrebbe essere interessante, ne stanno dismettendo 23, qualcuna facciamola, anziché farla essere un ristorante o un supermercato, facciamola diventare una bella centrale solare.
Passeranno questi giorni, queste ore d'abbandono, si scioglierà la nebbia e tanto da me. Questa notte così lunga, già domani sarà ricordo, tu sarai ancora più bella, vedrai, andrà tutto bene. Pensare quanto ne vuoi di questo sole, pensare quanto ne vuoi di questo amore mio.
Con noi al telefono, lo avete ascoltato fino adesso, c'è Gianpiero Gioime e stiamo presentando il suo ultimo libro, La guerra dell'energia, tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà, edito da Altaforte Edizioni. Gianpiero, siamo quasi agli sgoccioli, quindi siamo quasi in chiusura. Ti chiedo, dopo tutto questo grande lungo discorso che abbiamo fatto, che futuro vedi quindi all'orizzonte, sia un po' per il nostro paese, ma anche poi guardando al di fuori, quindi anche all'estero? Che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte energetico?
Ma io sul fronte energetico ci dobbiamo aspettare una rincorsa da parte di tutti i paesi ad accaparrarsi più energia possibile. Questa è la prima cosa, quindi noi sappiamo che tutti i paesi andranno ad accaparrarsi più energia possibile in tutti i modi possibili: il petrolio e il gas tramite giacimenti e sistemi di trasporto, le energie rinnovabili tramite materie prime, litio, eccetera, e innovazioni tecnologiche nelle componenti. Questo è il sistema, quindi ci continuerà a essere una forte battaglia su questi temi, quella sui fossili combattuta anche con metodi tradizionali, continueranno a esserci guerre per il dominio dei territori, quella per quanto riguarda invece il mondo delle rinnovabili molto legata all'innovazione tecnologica. Quindi chi riuscirà a fare innovazioni tecnologiche e incrementali sui prodotti per rendere più competitivi, più belli, più facilmente distribuibili, più facilmente utilizzabili, tipo Apple, per dirti, sì. Tutto questo mondo qui è un mondo in fortissima evoluzione. Chi saprà prendere come sistema paese questo mondo, secondo me avrà buone opportunità di predominio anche in altri settori, potrà far ripartire altri settori. Chi non riuscirà a prendere, e sottolineo non la domanda ma l'offerta, a produrre queste cose,
sì,
vivrà una marginalità, sarà dipendente da altri.
L'Italia dove la mettiamo qui?
Noi in questo momento siamo comunque leader con Enel, Eni, in diversi settori, abbiamo grandi aziende, abbiamo piccole e medie aziende, artigiani, ingegneri, inventori, abbiamo tantissima possibilità.
Quindi potremmo farcela.
Occorre una guida molto forte in questo. Occorre una visione molto forte, una guida molto forte, cioè e quasi trasportiamo il nostro mondo lì, capito? Cioè una visione di confine, come andare verso un confine. Il confine adesso potrebbe essere quello. Io immagino, alla luce del sistema italiano, trainato da linee diciamo politiche, più grandi imprese in alleanza con i distretti industriali, che sono un ottimo modello per questo.
Sì. Perfetto, Gianpiero Gioime è con noi al telefono, siamo giunti davvero in chiusura, abbiamo trascorso molto tempo insieme, ma insomma estremamente interessante l'argomento che ci hai portato, ovviamente presentando il tuo ultimo libro che, lo ripeto, si intitola La guerra dell'energia, tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconta, edito da Altaforte Edizioni e che sarà disponibile e quindi partirà ufficialmente la vendita da lunedì prossimo. E quindi lunedì 20 aprile lo potrete reperire tranquillamente sul sito di Altaforte Edizioni e anche soprattutto su tutti gli altri marketplace italiani. Gianpiero, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato nostro ospite con noi quest'oggi.
Grazie Lorenzo.
È stato un piacere e sicuramente in futuro ci ritroveremo nuovamente qua all'interno di questo spazio. Grazie mille ancora.
Lo spero molto e saluto tutti. Grazie.
Grazie. Dunque, noi siamo giunti davvero in conclusione anche per quello che riguarda questo nostro spazio odierno dedicato ad Altaforte Edizioni. Da parte mia, Lorenzo Molinari, dunque è veramente tutto. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con quella che è l'ottima, la buonissima musica targata Radio Bandiera Nera, ma soprattutto con quelle che sono le nostre trasmissioni. Alla prossima!